Il radiogiornale.
Metà degli attivisti svizzeri della flottiglia è stata rimpatriata. Trump preme per accelerare i negoziati sulla tregua. Il Giappone vira a destra con la sua prima donna premier, eletta a sorpresa l'ultra conservatrice Takaichi alla testa del Partito Liberal Democratico. Premiata la benzina ecologica prodotta in Svizzera, una startup ticinese ha vinto il Möbius per lo sviluppo della cultura digitale. Per lo sport hockey su ghiaccio, dopo l'illusione del derby vinto, l'Ambripiotta rimedia una nuova sconfitta. In studio Maria Armanda Trezzini. Hanno lasciato Israele per Istanbul e sono in attesa di reimbarcarsi per la Svizzera alcuni dei cittadini elvetici della Global Sumud Flottiglia. A Tel Aviv ritroviamo il nostro inviato Emiliano Boss.
Dei 10 svizzeri rimasti nel carcere di Keziot, nel sud di Israele, in un'area remota al confine con l'Egitto, si sa che non hanno potuto ricevere assistenza consolare. Sono invece proseguite le udienze davanti a questa sorta di tribunale dell'immigrazione, delle autorità del Dipartimento Immigrazione israeliane. Quindi chi non ha accettato il rimpatrio, appunto i 10 cittadini svizzeri e parecchie altre centinaia ancora dei componenti della Global Sumud Flotilla, è sottoposto a queste procedure. Non è chiarissimo quanto ci vorrà, ma si parla di alcuni giorni probabilmente prima che anche queste persone vengano espulse, come è capitato invece ai 9 svizzeri, tra cui 2 ticinesi, che sono già arrivati a Istanbul.
I negoziati per affinare l'accordo di pace in base al piano di Trump entrano intanto nel vivo. Su obiettivi, aspettative e scadenze sentiamo le considerazioni di Francesca Cafferri, giornalista di Repubblica.
Sul Cairo, la capitale egiziana, stanno convergendo le delegazioni, quella di Hamas e quella americana. È importante notare che nella delegazione americana non c'è soltanto Steve Witkoff, che è l'inviato speciale di Trump, ma c'è anche suo genero, Kushner, che in questi anni è stato l'anello di congiunzione fra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Quindi è come se il presidente avesse il suo occhio, il suo orecchio, la sua parola diretta al tavolo delle trattative. E sicuramente la farà pesare, perché Trump ha appena detto che Hamas si deve sbrigare, che non accetterà dei nuovi rinvii, e dunque è difficile pensare che gli ostaggi possano essere liberati in poche ore, i vivi e ancor di più i morti, perché c'è tutto un problema di andare a prendere questi corpi. Ma ci sono diverse cose che ci fanno pensare che si vuole far presto. Martedì sono i 2 anni dal 7 ottobre. Netanyahu ha disperatamente bisogno di una notizia positiva. Fra qualche giorno si assegna il Nobel per la pace. Donald Trump vuole disperatamente questo riconoscimento. Ecco, tutto questo spinge dalla parte di un negoziato il più rapido possibile.
Di fronte alla risposta positiva di Hamas al piano di pace degli Stati Uniti e alle rivendicazioni di Israele, entrambe imperfette, Trump ha reagito positivamente. Sentiamo le spiegazioni del nostro corrispondente a Washington, Andrea Vosti.
Donald Trump tira dritto per un paio di motivi. Il primo è che il presidente americano ha una sua tempistica, diciamo così, elettorale, cioè proclamare la vittoria del suo piano di pace, assicurarsi l'ovazione sul palcoscenico internazionale. Anche perché l'annuncio del Nobel per la pace è imminente, sappiamo quanto questo riconoscimento sia diventato una specie di ossessione per il presidente statunitense. Il secondo motivo è che Donald Trump è per natura, per indole, insofferente ai dettagli, alle minuzie della diplomazia. L'utilizzo rozzo e spregiudicato del potere, che fa della sua imprevedibilità una delle armi tattiche più efficaci, si combina con una visione del mondo spesso sommaria e semplicistica, in cui ci sono buoni e cattivi, vincitori e sconfitti. Quindi ecco, per Trump il sì pur condizionato di Hamas al piano di pace americano è un successo personale, il successo della sua diplomazia così poco convenzionale. Un giorno speciale, un giorno senza precedenti, ha detto Trump nel suo video messaggio ieri dallo studio Ovale.
This is a very special day, maybe unprecedented in many ways. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East.
Adesso essere messa alla prova sarà però la pazienza del presidente statunitense. Il suo inviato Steve Witkoff è in viaggio per il Cairo. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per testare la tenuta della Pax Trumpiana. A Gaza non sono disposto a tollerare dei ritardi, ha scritto poco fa Donald Trump sul suo social media Truth.
A Roma circa 250.000 persone hanno partecipato alla manifestazione pro-Palestina. L'hanno indicato ieri sera le autorità. Gli organizzatori avevano stimato la presenza di 1 milione di dimostranti. Dal corteo oceanico gli attivisti hanno allontanato gli infiltrati violenti all'origine degli scontri con le forze dell'ordine. Sono stati effettuati oltre 260 fermi durante i disordini che hanno provocato una quarantina di feriti tra gli agenti. In Georgia le elezioni municipali hanno dato un senso di rinnovata urgenza alla rivolta dell'opposizione. A Tbilisi dilaga la protesta contro il governo e il partito al potere Sogno Georgiano, tacciato di essere filorusso. Ieri sera la polizia ha usato idranti e lacrimogeni contro i manifestanti europeisti che hanno tentato di fare irruzione nel palazzo presidenziale. Secondo Amnesty International, il voto si svolge in un clima di pesanti rappresaglie politiche. Il Giappone vira a destra con la prima donna premier della sua storia. A sorpresa, l'ultra conservatrice Takaichi ha vinto le elezioni per la presidenza del Partito Liberal Democratico. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Abbandonerò completamente il concetto di equilibrio tra lavoro e vita privata. Lavorare, lavorare, lavorare. Questo è ciò che farò e vi chiederò. Sono le prime parole di Sané Takaichi, subito dopo aver conquistato a sorpresa la presidenza del Partito Liberal Democratico, la forza conservatrice che guida il Giappone quasi ininterrottamente da oltre 70 anni. La vittoria alle elezioni interne del partito rende Takaichi la prima donna premier in pectore del Giappone, nomina da confermare in Parlamento nelle prossime settimane. Punto di riferimento della fazione ultranazionalista prende dunque lei il posto del moderato Shigeru Ishiba, costretto a dimettersi dopo la storica batosta alle elezioni di luglio che hanno lasciato il partito di governo senza una maggioranza. Battuto il favorito Shinjiro Koizumi, 44enne astro nascente della politica giapponese, ex batterista heavy metal ed ex presentatrice televisiva, la 64enne è stata più volte ministra per la sicurezza economica ed è una fedelissima dell'ex potente leader Shinzo Abe, assassinato nel 2022. Takaichi ha promesso ampio uso del bilancio per rilanciare la crescita e sostenere i redditi. Sulla sicurezza propone una linea dura contro l'immigrazione, un aumento deciso delle spese militari e una stretta agli investimenti esteri, una linea che non piace ai centristi della coalizione di governo. Takaichi potrebbe dunque guardare al Sanseito, nuovo partito sovranista di ultradestra in grande ascesa tra i giovani. Si rischiano forti tensioni con la Cina, Takaichi è considerata un falco anti-Pechino e supporta esplicitamente Taiwan, in bilico anche il disgelo con la Corea del Sud, pilastro del sistema di alleanze asiatico degli Stati Uniti. Di certo non ci saranno rotture con la società patriarcale giapponese. Nonostante sia destinata a diventare la prima premier donna, Takaichi ha infatti posizioni molto conservatrici su diritti civili e parità di genere.
Papa Leone XIV ha partecipato al giuramento delle 27 nuove guardie svizzere, tra cui due ticinesi. Era dal 1968 che un pontefice non assisteva alla cerimonia, alla quale ieri ha presenziato anche la presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter. La benzina ecologica ha vinto il premio Möbius. All'Università della Svizzera Italiana di Lugano il riconoscimento è stato assegnato alla start-up ticinese Gotha Energy. Camilla Luzzani ha intervistato la co-fondatrice Alessia Cesarini.
Questo premio è stato un riconoscimento molto importante, soprattutto proveniente dalla fondazione Möbius, che è basata in Ticino, che è il mio cantone d'origine, e anche perché è stato riconosciuto come molto importante a livello ambientale. Noi stiamo cercando di fare il possibile per proporre una soluzione non solo ecologica ma anche sostenibile dal punto di vista di implementazione diretta. Noi produciamo la nostra benzina qui in Svizzera e siccome proviene dalla fermentazione, quindi dall'alcol, non è considerata così pesante sull'ambiente come la benzina che deriva dal petrolio.
Permetterà di ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 90%, lo sappiamo, esistono alternative, c'è chiaramente l'auto elettrica, in questo caso però non ci saranno da apportare cambiamenti.
Assolutamente, il nostro vantaggio principale è che non c'è bisogno di cambiare le macchine che già abbiamo, il motore funziona con la nostra benzina così come funziona con quella che trovate oggi al distributore.
Non serviranno nemmeno nuovi distributori, nuove cisterne per lo stoccaggio.
Esattamente, può essere direttamente rimpiazzata con quella fossile in tutti gli aspetti, non solo dal punto di vista dell'auto, ma anche dal punto di vista dell'infrastruttura che ci gira attorno.
A livello di tempistiche, stimate che probabilmente si potrebbe poter fare questo tipo di benzina presso i fornitori ticinesi attorno all'inizio, la metà del 2027? A proposito di costi, cosa ci si dovrà aspettare al litro?
Allora, noi stiamo appunto cercando di spostarci il più in fretta possibile verso direttamente le stazioni di benzina, andando dai distributori. Cercheremo nei prossimi mesi di fare degli accordi, di raggiungere delle conclusioni. Il nostro obiettivo è quello che la benzina al distributore, quando andate a fare il pieno, costi più o meno lo stesso di quello che già pagate. Quindi non ci dovrà essere un aumento di costi rispetto alla benzina normale.
Sarà processata la badante rumena di 56 anni accusata di avere sottratto oltre 100.000 franchi a un'anziana facoltosa del Luganese. La posta aveva segnalato ai parenti prelevamenti anomali dal bancomat effettuati da 3 anni. A Lugano il principio d'incendio verso le 20 al Burger King di Piazza Manzoni ha provocato la leggera intossicazione di 2 persone. Le fiamme partite dai bagni sono state rapidamente spente dai pompieri che hanno sfollato il locale. E ora la pagina sportiva.
Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo dall'hockey su ghiaccio. Un inguardabile Ambri Piotta per 2/3 abbondanti della partita è stato battuto ieri a Rapperswil per 4-2 di Joly e Formenton, le reti bianco-blu. Il Davos mantiene la rotta battendo in casa 4-2 la Friburgo. Piano piano sta tornando lo Zurigo vittorioso contro il Losanna, la Vaudoise Arena 3-1. Lo Zugo non ha perso punti a Porrontruy, vittoria per 3-1 ed infine a fatica e la Berna è tornato alla successo vincendo la derby contro il Lagnau per 2-1. Il Davos è ritornato alla comando con 29 punti, 2 in più rispetto a Losanna che però ha giocato 2 incontri in più. Terzo il Rapperswil con 26, il Lugano è 11° con 11 punti, l'Ambri Piotta è sempre ancorato alla penultimo posto con 7, 2 in più rispetto alla Cenerentola Joie. Alle 14 in programma Lugano con contro Kloten e Bienna Ginevra, alle 15.45 l'Ambri Piotta ospiterà il Davos. Ottava di Super League, ieri San Gallo e Thun, la vittoria della Thun a San Gallo, meglio 2-1, tra Lucerna e Sion è finita in parità 3-3, mentre il derby della Limmat se l'è vinto il Grasshopper che si è imposto nettamente 3-0 sullo Zurigo. Oggi saranno ben 3 le sfide di Super League, sempre alle 14 Losanna contro Young Boys e poi 2 sfide previste alle 16.30 Servette Basilea e soprattutto Winterthur contro Lugano. In Challenge League il Belenzone ha incassato la 5ª sconfitta, 3-0 ieri al Comunale per l'Étoile Carouge. Nella Serie A tra Lazio e Torino è finita 3-3, a Parma vittoria 1-0 del Lecce, goleada dell'Inter 4-1 rifilato alla Cremonese. Il derby è stato pareggiato dall'Atalanta e di Lacomo, la partita è terminata 1-1. Nel basket i Tigers di Lugano, lo ricordo, sono stati sconfitti sempre ieri a Neuchâtel 96-91. Ed infine capitolo dedicato ai motori con il Gran Premio di Singapore, George Russell, il pilota della Mercedes, che a Marina Bay partirà dalla pole position davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Alle loro spalle il leader del mondiale Piastri con Antonelli, in terza l'altra McLaren di Norris ed Hamilton con la Ferrari, gara che scatterà alle 14.
E dopo il contributo di Lorenzo Boscolo diamo uno sguardo al tempo. Oggi a sud sarà soleggiato con favonio, a nord coperto con precipitazioni lungo le Alpi e schiarite sulle pianure, neve sopra 1600 metri. Le temperature saranno comprese fra i 10 e i 20 gradi a sud, fra i 7 e i 13 a nord. L'informazione torna in diretta con i notiziari in onda ogni ora su Rete 1 e vi ricordo che potete continuare a seguirci anche sul sito e attraverso le app della RSI. Da parte nostra ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.